tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Con Am I Really Going to Die? Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, eccoci qua, The Rock Show alla grande. Dunque, prima pagina dei giornali, subito velocissimi con le notizie del giorno. Primo consiglio dei ministri dopo la relazione di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Notizie in apertura su molti giornali di oggi che titolano sulla richiesta del Presidente del Consiglio Draghi ai ministri di rispettare le scadenze sui fondi del PNRR e di presentare i progetti aggiornati entro due giorni.
Ecco i progetti.
Poi il giornale Il Fatto e Il Libero rimangono sulle trattative fra i partiti per le elezioni del Presidente della Repubblica, perché ci sono degli strascichi che hanno spaccato diverse coalizioni e diversi partiti. E poi le conseguenze, appunto, quindi in Forza Italia, Movimento 5 Stelle e in generale nel centrodestra. Il Sole 24 Ore apre sul dato del PIL italiano del 2021. Domani si occupa delle violenze della polizia sulle manifestazioni degli studenti. Il Resto del Carlino e Il Secolo XIX aprono sul ritorno della seconda prova scritta per gli esami di maturità. I giornali sportivi commentano la chiusura della sessione invernale del calcio mercato. Allora, questa è un po' un'infarinatura sulle notizie del giorno, le prime pagine dei giornali, no? Sull'argomento di cui parlavamo oggi, di cui parlavate voi questa mattina nella prima ora, cioè la truffa da 440 milioni per le misure di sostegno statali Covid, diciamo contro il, o in relazione, per meglio dire, al Covid e i 78 indagati, è un dato direi decisamente inquietante. Però tolto un attimo dal quadro il dato della notizia di cronaca di questa truffa che è stata tentata, che è brutto, ma quasi mi viene da dire mi stupisce fino a un certo punto. Forse mi avrebbe più stupito se non ci fosse stata.
È proprio questa la cosa brutta.
Arrivare a pensare che sia endemico, no? Che sia normale, che ci sia una roba del genere quando qualcuno mette a disposizione dei fondi. Però penso anche un'altra cosa. In relazione all'argomento di ieri, ci riflettevo anche questa mattina mentre mi preparavo per venire qua, e pensavo questo, no? La politica, ragazzi, noi siamo sempre portati a pensare noi, loro, i politici, ma in Parlamento e noi. Anche la questione di ieri, che in qualche modo io ho voluto sollevare senza, per carità, criminalizzare nessuno, no? Però ieri abbiamo deciso, tiriamo fuori dei nomi concreti, dei nomi reali per rifondare la nostra società dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale. E molti, non tutti per fortuna, però molti di voi sono messi a chiacchierare, a disquisire su Superman, sui nomi più assurdi, eccetera. Questa cosa mi fa capire che la politica, perché la politica è tutto, è il modo in cui ci poniamo nei confronti degli altri, sono i piccoli gesti quotidiani, la vediamo proprio come una cosa che ormai abbiamo completamente delegato a quei signori lì, per poi poter dire che sono dei ladri, per poi poter dire che non fanno un cazzo, che prendono 15.000 euro al mese. Ma questo è un alibi, perché quando impareremo a capire che la politica è una cosa che riguarda tutti e che facciamo tutti nel nostro quotidiano, dal modo in cui ci rivolgiamo alle persone che abbiamo accanto, dal fatto se facciamo o no la raccolta differenziata, dico per dire, le battaglie in cui crediamo, ma anche banalmente parlare alla radio è politica. E uno che sente una roba alla radio e dice sì, forse hanno ragione, e lo dice a un suo amico, sta facendo politica, perché sta facendo circolare delle idee. Politica viene da polis, le polis sono le città stato greche, ma in qualche modo è il senso della comunità, certo, che è completamente ormai perso, nel senso che l'idea è quella, vabbè, ma stanno lì, decidono tutto loro, se sbagliano hanno sbagliato loro, io non c'entro niente, ci autoassolviamo. E ieri, quando abbiamo fatto, a me ha molto colpito questo fatto qua, che ieri molti stentavano, al di là dell'analfabetismo funzionale, cioè il fatto di non aver capito proprio quello che abbiamo chiesto, che molti stentavano a voler riportare nell'alveo della normalità e delle cose concrete una roba che riguarda tutti noi, ragazzi, che poi forse avremmo sbagliato noi a comunicarlo, forse non saremmo stati chiari abbastanza, tutto quello che vuoi, però c'è questo problema, secondo me.
È un dato che va analizzato, bisogna capire pure perché c'è questo disamore endemico.
Un
questo
po'
è vero.
C'è, un po' è vero che noi, oltre a fare informazione, facciamo anche intrattenimento, anche, per cui la cosa potrebbe essere...
Anche, ma non solo, non è che facciamo solo quello, no?
Però dobbiamo analizzare una questione, bisogna analizzare tutti e due gli aspetti, anche noi spesso mettiamo in burletta tante robe,
sì, è vero.
Quindi diciamo che non voglio assolvere nessuno, no, però in realtà potrebbe essere anche un atteggiamento dello scherzo a tutti i costi, del gioco a tutti i costi, che magari viene in quel momento, come io, dire, inteso come si può accazzarare.
Io credo che ci sia dietro anche invece questo fatto qua, cioè almeno io ci ho visto questo fatto qua, cioè il fatto che non mi voglio occupare di nulla che sia tra virgolette politico,
bisognerebbe capire
nulla che abbia a che fare con
storia?
La comunità.
E invece, invece bisognerebbe prendere coscienza che già essere un essere sociale significa essere un essere politico.
Ma tutto è tutto.
Però scusa, io vi voglio fare questa domanda,
cioè,
prima lo stavamo dicendo
anche,
okay.
No?
Tu da ragazzino te li ricordi i grandi che parlavano della politica? Quando ce l'avevi tra i 10, insomma, quando te ricordi?
Sì.
Io mi dicevo, mi ricordo più o meno con dei nomi diversi, ma dei erano più o meno questi discorsi.
Sì, sì,
loro fan e quindi così facendo il gioco di cercare di capire.
È triste,
pongo il limite almeno a 3. Allora, 30, 35 anni fa io già sentivo questi, li ascoltavo.
Ma
dai
poi
grandi.
È chiaro che le leggi non è che le scrivi te, non è che scriviamo noi le leggi, ragazzi, è chiaro che le scrivono loro.
Certo,
il legislatore
i
sono, è il Parlamento, quindi nella sua espressione noi abbiamo un bicameralismo, quindi le due camere, altri paesi hanno una camera sola, decidono lì, fanno le leggi, non è che noi chiediamo a nessuno di mettersi lì e scrivere le leggi, no? Però il fatto che non se ne possa neanche parlare, tra virgolette, il fatto che appena accenni una cosa, ma non è compito mio, questo lo dovrebbero fare loro, ma non fanno un cazzo.
Non è vero,
ragazzi,
infatti,
no,
parli questo,
non può essere sta repulsione,
no?
Della politica, cioè,
come
dire, non mi interesso di politica, no? Non me ne frega, non mi domanda niente perché ce ne occupa quelli che stanno.
Però
là.
Io ho paura che questa cosa sia
responsabilizzazione,
e già lo sia da tantissimi anni. Allora mi chiedo come si inverte, perché se no, io, ecco, questa è una riflessione, voi che siete all'ascolto, affondate le radici nella vostra memoria, cercate di ricordare i discorsi che sentivate quando eravate piccoli.
No, ma
a me sembrano gli stessi. Allora, dove poniamo l'inizio di questo?
Però ti posso dire che da prima una parte c'era anche una sorta di umiltà da parte del cittadino, che riconosceva anche di non sapere e non riconoscere.
A me pure sta retorica da gente che prima sapeva.
E che oggi, ci sentiamo tanto tuttologi.
Parliamo fra poco.
E poi però
ne parliamo
fine,
fra poco. Secondo me l'umiltà è un discorso, però il fatto di partecipare alle discussioni, secondo me invece è importante.
È
molto, perché tutto conta, ragazzi. Tutto conta, anche le più piccole cose, le più piccole opinioni, i più piccoli gesti. Tutto conta. Everything counts. Loro sono i Depeche Mode. 7:14 su Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Depeche Mode con Everything Counts. Sentiamo un po', 3899 106 600. Allora, i vostri messaggi alla nostra messaggeria Telegram, WhatsApp, semplici messaggi, Signal. Per evitare i paraculi devono fare le leggi complicate, si finisce per fare talmente complicate che nei cavilli poi ci si intrufolano i corruttori, le persone normali e oneste diventa impossibile interpretarli e quindi sono inutilizzabili. Siamo un popolo malato. Però vedi, c'è sempre questa visione del noi i buoni, noi gli onesti. E poi delinquenti dall'altra parte.
In questo
parte.
Caso quelli che hanno truffato sono cittadini comuni, sono professionisti ma cittadini comuni.
Esatto, esatto.
Cioè, sì, anche cui là ci stanno però tutti, perché poi anche lì, vedi, nel noi siamo peggio, è come dire, è la gara, è come il campanilismo che diventa alla fine una lotta quasi di condomini, no?
Sì.
Poi dice no, allora è quella categoria, quindi è il commerciante.
Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, ma io trovo assurdo l'atteggiamento di chi dice allora i politici, perché i politici poi rubano e poi questi che poi non fanno niente, che poi non fanno niente o rubano, vabbè, e poi però ci stanno questi altri che si intrufolano e commettono reati e poi magari vanno al bar, al ristorante, non fanno lo scontrino, non prendono, non fanno la ricevuta della loro prestazione, pagano a me, cioè, capito? Perché questo è la cosa, cioè, nel senso, ognuno di noi ha un certo lato, piccolo, grande, diciamo, di non rispetto delle regole, commette piccoli, grandi reati, e ce l'ha. E quindi, voglio dire, io con questo non voglio dire che va tutto bene, però voglio dire, attenzione alle generalizzazioni, noi buoni, noi onesti,
no, e poi pensiamoci prima di dire, esatto, prima di puntare il dito, occhio, perché se facciamo una riflessione personale profonda e reale, poi piano piano scopriamo che pure noi nel nostro piccolo prima qualcosa l'abbiamo fatta.
Ragazzi, io sono 20 anni di più forse, dal 2002, che conduco qui alla mattina e dico la stessa cosa. A me converrebbe molto di più andare in onda e dire sì, questa classe politica, come sento e fanno tanti in radio, in tante radio di Roma,
sì,
e non
immagino.
So. Sì, questa classe politica sono dei delinquenti, perché a ringare la folla così è un argomento che piace tantissimo, la gente si identifica, lo trova una cosa, ci converrebbe farlo, no? Però non lo trovo né onesto, né costruttivo, né reale. Trovo una presa in giro. Abbiamo una classe politica che, per non perdere consensi, non imposta sistemi adatti per il controllo di queste truffe. Vedi, c'è sempre lì.
Però non è vero,
non
perché
siamo noi che sbagliamo, però siamo una classe politica che ce lo consente.
I 5 Stelle, vero, no? Se voi ci pensate, per come sono nati, potevano rappresentare il fatto che ok, mo ci andiamo noi, cioè i famosi, quelli dell'altra parte della barricata.
Sì.
Ci sono saliti perché hanno fatto le campagne elettorali, gente sul sito, vi ricordate la casalinga?
Io, ragazzi, come,
era gente cosiddetta normale, no?
Sì.
Come diciamo noi.
Sì.
Vabbè, ma
all'atto pratico.
Ok,
va bene. Ieri si è parlato di utopia, io sono ignorante, sto cercando di migliorare, se ben vi ricordate. All'atto pratico poi c'è stato, perché c'è gente che è andata in Parlamento. Quindi che è cambiato?
Niente,
quindi
che sono diventati, si sono messi quella casacca là e quindi sono diventati quelli là.
Ma allora il problema è quando entri in Parlamento o è prima? È la natura?
Neanche quello, è che il discorso politico richiede alcune cose alle quali tu in qualche modo ti devi adattare. Ma forse
quindi tu dici che è inevitabile?
Alcuni discorsi sono inevitabili,
no,
perché
no,
la politica
no,
è fatta anche di
però,
alcuni
Mauri,
discorsi,
non è,
ma io non dico truffa,
non è,
però
stiamo cambiando,
dice,
tanto, però, e le cose non sono inevitabili,
infatti,
secondo me.
Quando dice questo, dice la politica non imposta alcuni sistemi, non è vero, perché questa truffa è stata scoperta, quindi evidentemente qualcosa
tutto
è stato
questo
impostato.
Parlare di politica e politici mi fa arrivare a una sola conclusione, che se tra un anno o poco più dovessi votare non saprei chi per chi farlo, anche con l'ultima elezione del Presidente della Repubblica sono dimostrati proprio brutti questi politici, scrive Anna, ma questo poi magari, ragazzi, può essere anche vero, ma il punto è che non possiamo ragionare solo così. Io ieri discutevo con mio fratello, no? Perché lui mi diceva ci voleva un presidente della Repubblica donna, e io dico sono d'accordo con te, ma chi? E lui faceva non è mio compito decidere,
ho capito.
Se noi continuiamo a vivere così, che non è mio compito e lo devono fare gli altri, è innanzitutto una pretesa sugli altri, e poi è un non riconoscere il fatto che viviamo in un mondo in cui tutti si devono interessare alla politica e a quello che gira intorno, il che vuol dire che se vuoi un presidente della Repubblica donna ti sporchi le mani, alzi le maniche, come dire, no, come ti rimbocchi le maniche, quello che cazzo fai, e ti metti a come dire, e ci metti la faccia, nel senso cominci a fare dei nomi, cominci a interessarti, dici io non mi sono interessato a quali potrebbero essere i nomi papabili, e allora no, e allora onestamente non sei fuori,
prendiamoci in
se non te prendi e poi te la metti,
voto di Albano.
Ah, però non hanno eletto il presidente della Repubblica, non hanno eletto, però tu che hai fatto del tuo piccolo per farle eleggere, cioè perché è anche un movimento di opinione.
Tu puoi intervenire prima, è quello che noi dobbiamo capire,
parlarne.
Quando si parla dell'importanza del voto, non è la retorica del abbiamo l'unico diritto, non è quello, è che però è davvero l'unico modo per dire guarda, studiando, preparandosi e capendo chi si presenta, voto Mario Rossi perché credo
ma
che
non
Mario
è neanche
Rossi
l'unico modo, Ale, perché votare è una cosa ed è importantissimo, per carità, però anche parlare di politica, cioè anche far nascere un sentimento popolare, anche far nascere un all'interno della nostra comunità una roba che cresce e che in qualche modo è la cosiddetta opinione pubblica, cioè noi che parliamo alla radio parliamo la mattina a 60.000 persone, 60.000 persone si fanno un'idea, qualcuno è d'accordo con noi, comincia a spargere in giro il tra virgolette germe positivo di un cambiamento, e poi questo cambiamento piano piano cresce e viene recepito. Anche questo è fare politica, ragazzi.
Assolutamente.
Non soltanto puntare il dito e dire questi non hanno fatto niente, perché vabbè, però io leggo tutte
questi
le cose.
Questi non hanno fatto niente.
Leggo tutte le cose e questo è quello che mi scrivete. Che dobbiamo fare? Non scadiamo nel significato delle parole, il senso pratico è lo stesso. Parliamo di partiti che non servono i nomi. Sondaggio di ieri, servono dei capisaldi. Uno potrebbe essere la coerenza. Però la coerenza sono principi così nel concreto, cosa dobbiamo fare? Sbaglia un cittadino, paga. Sbaglia un tutore dell'ordine, paga doppio. Sbaglia un politico, paga triplo. E per sbagli non intendo che sbagli in buona fede. Non ho detto che è colpa dei politici, ma è esattamente il contrario, ossia per colpa di chi si approfitta i politici devono fare leggi complicate a tal punto che per gli onesti diventa poi impossibile capire le leggi, mentre nella complessità gli stessi disonesti ci sguazzano. Quindi la colpa è nostra, solo nostra, scrive qualcun altro. Va bene, arrivano gli Interpol. Questa è The Rover alle 7.24. Torniamo a chiacchierare fra poco sul tema di oggi. Anzi, poi voglio proporvi una piccola provocazione, magari più tardi, tra un pochino.
Ma chi?
Intanto Interpol. Radio Rock Podcast. The Rover e Interpol. Intanto c'è un dato che purtroppo in Italia le persone con più di 50 anni non vaccinate sono ancora molte, eh. Da domani, anzi da oggi, 1 febbraio, potrebbero ricevere la famigerata multa salatissima di euro 100 a testa per...
Oh, c'era lo specchietto.
E potrebbe mandarli anche in rovina.
Una tantum in Italia, ingresso a 100 al mese, sì. In Austria fino a 3.600.
Sì, ma in Austria pare che lo vogliono togliere l'obbligo vaccinale, stavo molto leggendo, bene. Quindi in realtà, o forse l'hanno già fatto.
Oddio, che poi prima o poi mi auguro sì, che accadrà, certo. Obbligo, no?
Credo anch'io. Allora, diciamo che per il momento non è servito da deterrente, ecco, questi 100 euro non hanno convinto.
Ma se tu ci pensi,
gli indecisi,
anzi, dirò di più.
Così.
Ecco. Io direi, fatemi la multa, sì. Io pago pure 100 euro.
Sì, poi hanno dato la coerenza. Io ho un amico che, insomma, Novax, anche se lui dice, non sono Novax, un amico Novax.
Ho detto che non sono razzista.
Il quale si è beccato il Covid. E mi ha detto... No, io gli ho detto, vabbè, adesso c'è il Green Pass, quindi ci possiamo rivedere a pranzo, visto che non ci vediamo da una vita. E lui mi ha detto, no, non ci vediamo a pranzo, perché io il Green Pass sono contrario e non lo userò. Cioè, quindi anche se me lo mandano, io non lo uso. E non, cioè, se vado in un posto...
Però quasi lo preferisco.
Se vado in un posto... è molto coerente.
Io preferisco la coerenza di questo
È molto
tuo
coerente,
amico.
Sì, lui conosce, perché sì. Tu prendi PD, P2, vabbè. Allora, buongiorno ragazzi, spero tanto che si indaghi anche su tutte quelle aziende che hanno fatto lavorare o fanno lavorare il personale mentre è ancora in casa integrazione. Questo è un altro tema, però insomma, vabbè, dai, sentiamo, vai, Daniele.
Emi, ma proprio te parli che quando ho fatto i lavori a casa, fammi lavori in nero che non ti vado oliva.
Io parlo così, poi, no?
Hai seminato. Ti ricordi? Mi facevi così.
Fammi lavori in nero.
Di evasione, Emilio. Ma guarda che faccio.
E ho detto, infatti, tutti quanti noi facciamo così, no?
Emilio, che ti
fammi
metti a fare?
Fammi lavori in nero, che io solitamente parlo così. No, la cosa bella è che lui è anche un mio amico e abbiamo fatturato tutto al centesimo, perché a me mi conveniva.
Il commento è... perdonaci, ma sì. Il messaggio è di tono diverso.
Il messaggio è di tono diverso, attenzione però, questo lo scopriremo più tardi. Allora, partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri, dice
quando
Rino
arrivano
Gaetano.
Quando arriviamo
bravo.
Io ve lo ripeto, osservate la storia dei 5 stelle, ricordatevi quelle candidature che sono state anche oggetto di ironia sul web di tanta gente che faceva i lavori più dispariti e si candidava. L'idea era, portiamo la gente comune là, cambierà le cose. Ci sono saliti, ragazzi non è cambiato niente.
Qualcuno mi fa notare che c'è un'incompatibilità tra il mio dire che le persone devono essere, come dire, prese per quello che valgono e non uno vale uno alla grillina, cioè il virologo è il virologo, certo. Lo scienziato è... vabbè, però allora se possono parlare tutti, ma non è la stessa cosa, ragazzi. Il fatto che uno si possa interessare della politica, della fare il suo, dire il suo, non vuol dire poi che possa pensare di capirne più di un virologo o più di un costituzionalista o più di un quirinalista o più di
però
un
magari
di uno
leggi
scienziato.
Una cosa in più, cioè dico no. Magari leggi una cosa in più,
cosa
per esempio,
ti fa magari anche
prima di andare a votare, ma magari capisci,
guarda,
una cosa in più.
T'arriva a dire, magari paradossalmente quel tuo modo di fare politica potrebbe essere anche stare a sentire uno che ne sa più di te per crescere, certo. Anche quello potrebbe essere un modo di fare politica.
Infatti in questo caso, allora, rispondiamo anche a Valentina.
Valentina scrive, sì, come possiamo partecipare ai fatti politici dell'ultimo Presidente del Consiglio votato dalla gente? È stato Silvio Berlusconi.
Quando mai la gente ha votato
mai,
il Presidente?
Mai.
Guarda che tu non hai votato manco Silvio Berlusconi.
Guarda che ragazzi, Valentina,
nel nome.
Guarda che Valentina purtroppo ribadisce un luogo comune, è una cosa che tanti pensano, e ancora c'è gente che la sostiene nel 2022 e io purtroppo ogni volta mi trovo a ribadire che è una cazzata e ogni volta continuano a dire abbiamo il Presidente del Consiglio, non è, ragazzi, il Presidente del Consiglio in Italia non si elegge, non è una carica elettiva, per Dio, cazzo, quante volte dobbiamo ripetere
come il Presidente della Repubblica,
Valentina, cazzo. Beh, però anche questo, vedi, non, allora,
non vuoi leggere,
allora, no, non è che non vuole, è che come al solito noi le cose, la politica sono tutti dei buffoni,
magna magna.
Noi però un minimo sforzo per sapere come stanno le cose e per capire che la Presidenza del Consiglio non è una carica elettiva e non si elegge non è eletto dal popolo, perché noi possiamo votare i nostri rappresentanti in Parlamento, dopodiché sulla base dei rappresentanti che noi abbiamo eletto in Parlamento, di quei 1.000 fra deputati e senatori che adesso saranno meno, meno, ma insomma sulla base delle persone che eleggiamo alla Camera e al Senato si possono formare delle alleanze, ed è il Presidente della Repubblica, sulla base delle alleanze che garantiscono la governabilità, dovrebbero, cioè la possibilità di far nascere un governo, che nomina una persona che le forze politiche esprimono come papabile, come possibile, come possibile per poter fare il capo del governo. Punto. Non lo leggiamo noi, però qui c'è una qui c'è una responsabilità della politica, perché quando Berlusconi, e qui c'è una responsabilità politica, cominciò a mettere il proprio nome sulla scheda elettorale, Berlusconi presidente, personalizzò molto la campagna elettorale, dando l'impressione che effettivamente noi stessimo eleggendo il Presidente della Repubblica. Quindi una parte c'ha la colpa la politica, e una parte è colpa Valentina, ragazzi. Una parte è colpa la politica, però una parte è colpa,
perché non vuoi
colpa Valentina.
Quella roba lì, che strategicamente era comunicativamente un azzardo azzeccato, in realtà si era sempre detto, e molti l'hanno seguita a ruota, che votami, perché io ti dico prima di iniziare chi proporrò come Presidente del Consiglio.
Sì.
Che gioca sull'equivoco,
certo,
del te lo propongo, ma poi non è detto che
sì,
sia
ma
lui.
Se tu non lo sai, la colpa è la tua, certo, perché la legge, come al solito, non è importanza, e non solo su un piano, diciamo, legale, ma su un piano proprio, come dire, politico. Rimaniamo al fatto che noi vogliamo criticare, però non ci informiamo e non sappiamo un cazzo delle cose che ci circondano, perché poi qual è il risultato?
Andiamo
che la
avanti.
Gente scrive: l'ultimo Presidente del Consiglio è stato Berlusconi, quando non è vero, perché non si vota nei Presidenti del Consiglio. E ancora una volta restiamo così.
Che poi questo discorso è riuscito un'altra volta con Conte, ti ricordi quando si diceva nessuno l'ha votato?
Radio Rock Podcast.
Sunshine, loro sono i Ghost. Oh, stamattina, ragazzi, ne ho per tutti. Maurizio, questa mattina ne ho per tutti.
Allora, stamane non si fanno prigionieri.
Non si fanno prigionieri questa mattina, ragazzi. Non le mandiamo a
e
dire.
Vi dirò una cosa:
non le mandiamo a dire.
Vabbè, lo voglio dire. Tra le 8:11
sì,
e le 8:14 e 30 secondi accadrà qualcosa che segnerà il passo. Sì.
Che ha dell'incredibile, sì, che ha dell'insostenibile.
Che per una volta per tutto ci dirà se siamo di qua o siamo di là.
Di là, di là, bravo.
Proprio brutto sto pezzo.
Allora, sentiamo ancora, vai chi c'è, vai.
Papà, io te voglio bene. Il 90% degli ascoltatori della Radio Rock, me compreso, sono tutti scocciati. Ma che opinione politica puoi avere?
Ma perché?
Beh, ragazzi, per esempio questa, per esempio il fatto che vorresti che le cose andassero in un modo diverso. Ma poi, ragazzi, la politica non è soltanto i palazzi del potere, La politica, come ripeto, è quello che tu fai ogni giorno per il senso di comunità. Se cambi una
roba, però si dovrebbe insegnare a scuola, cioè il fatto che perché noi c'è proprio un errore anche nel termine lessicale, nel significato.
Sì, ma io ti posso insegnare anche a scuola, però poi a te te deve rimanere sta cosa,
no, ieri,
la curiosità
ieri
di
ho
sapere.
Sentito ieri pomeriggio, sono tornato a casa un pochino prima, mi sono preparato un tè e ho sentito del tè delle 5 e ho sentito un rumore fuori la porta.
Quanto sei
cioè, ma chi è? E sono molto British. Ho sentito un rumore alla porta e ho detto: ma che cazzo è fuori dalla porta? Sono a guardare lo spioncino, c'era un condomino che stava cambiando una luce che si era fulminata. Che non era una roba che spettava a lui,
no.
Però lui aveva visto la luce strafulminata, si è messo lì e l'ha cambiata. Per dire, quello ha fatto un atto politico, cioè ha fatto un atto di
sociale,
comunità, legato alla comunità. Allora, quindi, anche questo il dire, no, cioè, come dire, sporchiamoci le mani, facciamo le cose in qualche modo riguardano il nostro vivere comune, il nostro vivere insieme, no? Facciamo delle robe e poi dopodiché ci lamentiamo anche, sicuramente le cose non vanno, perché non è che dico che va tutto bene, però dico anche questo dire basta, no, la politica non è una cosa che mi riguarda. No, ti riguarda, perché riguarda tutti, e se le cose vanno male vanno comunque male per tutti, non è che invece diventa un po' a volte uno sfogatoio, no? Cioè una roba, come dire, siccome io sono frustrato per i cazzi miei, perché faccio un lavoro che non mi piace, perché mia moglie ci ho litigato, perché ho i cazzi miei, ho le cose, allora sai che c'è, lasciatemi quest'ancora di sicurezza e di salvezza di poter insultare i politici, così almeno qualcosa, no, di
pappagallo,
mi vedi
in tutti questi anni che ti ascolto ho capito che non fa? Ti sta bene un cazzo,
Ah no, è finita così.
Con l'intermezzo non musicale.
Con l'intermezzo
peccato,
musicale.
Ci andava il terzo lì.
Va bene, allora. Allora, alcune persone non vogliono capire che la politica è lo specchio di ciò che siamo. Però vedi, scusa un attimo, adesso, tornando al vocale di poco fa dell'amico che ha detto pappagallo non ti sa bene un cazzo. Io noto questo, no? Che non si discute sul merito, cioè non mi dite no, hai torto per questo motivo, ma si butta la palla in tribuna. Cioè, come dire, no, Pappagallo non ti sta bene. Io non ho detto che non mi sta bene un cazzo, ho detto una cosa diversa. Allora, argomentiamo, o non sono in grado io di spiegarmi, oppure argomentiamo su quella cosa che ho proposto. E poi, dopodiché, se siete d'accordo, bene, se non siete d'accordo, parliamo di altro. Però, voglio dire, alcune persone non vogliono capire che la politica è lo specchio di ciò che siamo, ammetterlo e rendersi responsabili in qualche modo di tutto ciò che avviene, anche di ciò che ci sembra lontano da noi. C'è qualcun altro che invece cita De André, dice: non esistono poteri buoni, no? De André dice. Diceva nella mia ora di libertà, come facciamo a capire che non ci sono poteri buoni, ma in realtà a parte quella è una canzone, ma quello è un pensiero che diciamo un pensiero anarchico fondamentalmente, che vuole dire altro però, cioè che vuole dire che il potere corrompe sempre. Io non sono d'accordo, secondo me ci sono dei modi anche virtuosi di esercitare il potere, però è un altro tipo di pensiero,
però è proprio però,
cioè
scusate,
non c'entra niente con quello di cui parliamo oggi.
Il verso lì non allude solo al potere come noi ce lo immaginiamo,
sì,
allude al fatto che per esempio per esercitare il potere sì, c'è un modo virtuoso, ma c'è sempre l'arte del compromesso. De André in quel verso mette in discussione anche quello, cioè se voi volete identificare il potere con la purezza di un sentimento siamo fuori strada, ecco perché diciamo non nasce nulla,
sì, perché
ecco.
Il potere si deve in qualche modo, no? Chi vuole il potere in qualche modo poi deve fare i conti,
sporca, come dicevi,
esatto, sporcandosi le mani con, però in quel caso sporcandosele sul serio, con qualcosa e anche come dire, indipendentemente dalla propria buona fede, no?
Esatto.
In qualche
ma
modo,
sì, perché altrimenti poi si torna in questo discorso per cui nei giorni addietro quando si facevano queste votazioni così cioè queste votazioni nulle così,
sì.
Poi al politico non è consentito manco scherzare, perché se scherza, ma che fanno? Scherzano qui soldi.
A parte che
quella roba
degli...
là l'ho trovata una critica inutile.
No, inutile.
Veramente
succede da sempre.
Ma poi non è quello il problema.
Non era quello il problema.
Non è quello il problema. Cioè il problema non è che hanno votato Tizio o Caio nella prima, quando si sarà che la prima
quella
gamma
è la prima
è una roba in cui non...
ma si fa apposta tra l'altro.
Non voto, cioè l'astensione dal voto è un'espressione di pensiero e si va a descrivere.
Non sono d'accordo.
Disinteresse, non
io sì invece
il disinteresse alla
sì.
politica
sì.
ma anzi un interesse alla politica che non è corrisposto da nessuna dei rappresentanti.
Io su questo sono d'accordo, perché secondo me il diritto al voto ti dà anche il diritto di non votare in modo consapevole, sì. Cioè di dire io non ho voglia,
sì, però rischi di perdere un turno, capito?
Tanto
passano
5 anni, volte...
no, è che come dicevamo prima
ci sta anche quella,
ci occupiamo delle cose, poi magari mettiamo non ci
è anche
delle...
quello esattamente come Alessandro, la non comunicazione è una forma di comunicazione, anche il non voto è una forma di voto. Cioè,
è indubbio che quando poi c'è la percentuale dei votanti che cala,
sì.
La politica si dovrebbe fare comunque.
Vabbè, questo sì,
è una domanda. Però di quanti di questi che non vanno a votare c'è coscienza e quanti non me va, non ci vado.
Allora oggi si parla di. Allora, Andrea, che ci ascolta da Albano Laziale, scrive una cosa che a me fa riflettere. Scrive: oggi si parla di politica, perché proprio è vista come una cosa come dire altra
noiosa
da noi
e lontana
da noi, mentre dovrebbe essere, uno dovrebbe esultare, dovrebbe dire dai quando parliamo di nuovo di politica,
poi
di cose che
cosa
ci
riguardano.
Aspetta, finisco il messaggio, fatemi gli auguri, sono diventato papà di un bel maschietto e si chiama come il grande di Rocchi, Alessandro,
un nome peraltro
meraviglioso. Ciao Andrea da Albano Laziale, buona mattinata.
Ciao,
vai.
Ciao Andrea,
voi lo sapete che
auguri.
Quello che noi per noi, sì. Intendo noi e voi all'ascolto, abbiamo combinato a fine luglio del 2021 con l'AI,
sì.
È un atto politico. Noi ci siamo presi cura,
certo.
Di una necessità e lo,
certo.
Abbiamo fatto tutti insieme e mi sembra che sia stata pure una giornata, se ci pensiamo, anche molto divertente, piena di impegni, interviste, cioè non ci siamo annoiati, ecco, la politica intesa in questo senso, in questa accezione,
bene.
Così larga, non è noiosa.
Bene, c'è il super classico
Radio Rock.
Super classico
Radio Rock Podcast.
Comunque, ragazzi, c'è una notizia dell'ultima ora: è morto Tito Stagno, un famosissimo giornalista italiano. Però io non me ne voglia noi familiari, per carità, ma io ero convinto che era già morto. È uno di quei casi in cui ho detto, quando ho letto la notizia, è morto Tito Stagno, ma non era morto 10 anni fa. Cioè, sono quei nomi, no? Che tu dici, ma questi ci sono quelli che non ti sembra che siano, cioè che ti sembra ancora vivi, e invece sì, sono morti da una vita, e poi sono quelli che muoiono in continuazione. Secondo me tirano fuori, cioè ci fanno degli scherzi, cioè, tirano fuori le notizie, è morto Raimondo Pianello, ma era già morto.
Scusa, no, non è vero. No.
E tanto ho scoperto, non lo sapevo, che la Fanta è nazista. Questa è una cosa pure molto mi intriga, mi interessa, no? La Fanta è nazista.
La Fanta, la bevanda.
La
bevanda Fanta.
Nazista, sapevi? L'hanno creato i nazisti, lo sapevi tu?
No.
No, non lo sapevi?
Ma guarda tu che cosa strana.
L'hanno creato durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante il Terzo Reich hanno creato... La Fanta è nazista.
Però...
Cioè, praticamente i nazisti sono messi lì e hanno creato l'aranciata. Fanta. E poi l'hanno praticamente la storia della Coca-Cola un pochino si sa, no? Tra l'altro la Coca-Cola creata ad Atlanta probabilmente, che pare debba il suo nome alle noci di cola e alle foglie di coca usate per prepararla, ricetta che poi è rimasta segreta per tanti anni e lo è tuttora. Alessandro Tirocchi la sa,
l'ingrediente segreto,
e noi ve la sveleremo alle 10
8 e 18.
Però insomma, in realtà cosa accade? Che la Coca-Cola arrivò in Francia negli anni 20 del Novecento, poi si espanse in altri paesi europei, arrivò anche in Germania, ci restò anche dopo che il partito nazista ebbe preso il potere, e quindi cominciarono a bere Coca-Cola. Però che succede? Addirittura pensa che Coca-Cola fu tra gli sponsor delle Olimpiadi del Berlino del 1936. Quindi c'erano questi manifesti Coca-Cola con la svastica, praticamente. E vabbè,
questa, ragazzi, questa bottiglia con i baffetti.
Esatto. Però poi cosa successe? Che praticamente a un certo punto venne fuori un'altra bevanda creata da un nazista, il quale all'interno del... Poi la storia è raccontata in un libro molto bello, che uno dice, ma mi compro un libro sulla Coca-Cola, la Fanta. Sì, perché sono storie comunque interessanti.
Sicuramente c'è anche tutta, no? Una situazione politica, sociale, sì, da analizzare.
Cioè. Sì, allora praticamente il responsabile delle operazioni tedesche di Coca-Cola, non aveva ancora 40 anni, praticamente lui, che però pare non si fosse dichiarato mai apertamente nazista, a patto che che fosse possibile fare carriera in quegli anni senza dichiararsi nazista in Germania, mi sembra un po' complicato, però insomma praticamente lui creò, siccome cosa accadde? Che con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si bloccarono chiaramente le importazioni di Coca-Cola, quindi praticamente la Germania fu tagliata fuori dalla Coca-Cola, quindi non aveva più bibite da bere, praticamente bibite insomma del genere da bere, perché le Coca-Cola fermò le attività e quindi non furono più importate, e poi addirittura poi dall'entrata in, dopo Pearl Harbor, no? L'entrata in guerra con gli Stati Uniti, lì proprio si bloccò tutto e quindi l'attività proprio fu bloccata e smisero di arrivare anche gli ingredienti per produrla in Germania la bevanda, quindi praticamente non potendo più produrre Coca-Cola e temendo che il partito nazista si appropriasse degli stabilimenti, questo funzionario decise di provare a inventare una nuova bevanda. E quindi disse, proviamo a creare una bevanda con i pochi ingredienti disponibili in periodo di guerra. Quindi in guerra che c'hai? Poca roba. Quindi presero dei resti del sidro di mela. Qui alle volte uno che con una, cioè con due baiocco, con due cretinate, ti inventi resti del sidro di mela, scarti della produzione del formaggio e quello che restava della frutta usata altrove. Quindi ha detto questo funzionario, che si chiama Pendergast, userò gli scarti degli scarti e non penso che avrà un buon sapore, quindi
già l'aveva detto, se poi, sei di merda,
esatto, ci mise prima la saccarina, poi lo zucchero da barbabietola. E a quel punto era la bibita era fatta, diciamo, no? Una bella bibita fresca, nuova. Dice, come la chiamiamo? Allora lui disse: convocò tutti i venditori della Coca-Cola e gli disse: come la vogliamo chiamare sta bibita? Quale potrebbe essere il nome che per voi potrebbe funzionare più a livello di vendite? E loro gli dissero: proviamo. Anzi, no, disse. spremetevi le meningi, usate la vostra fantasia e provate a inventarla. Fantasia in tedesco si dice fantasy. Uno di loro quindi propose: perché non la chiamiamo Fanta proprio? No? Da fantasy. E quindi la chiamarono Fanta, anche vista la scarsità di alternative, ebbe un successo pazzesco nella Germania nazista.
Scusami, voi l'avete mai bevuta?
Sì, l'ho bevuta.
Mica sa di merda.
No, è buono.
No, non sa di merda, però è pur vero che se tu fai
un po' di nazismo, però di...
se tu vai a una festa di compleanno,
scherzando, voglio dire alla Coca-Cola Company, non...
se tu vai a una festa di compleanno, quello che rimane sempre è la Fanta, cioè se apre, ma non... chiamati,
mia mamma mi ricordo che mi diceva sempre, mia mamma forse perché era comunista, mi diceva sempre non bere la Fanta quando vai alle feste perché ti fa male,
vecchia comunista, non voleva che tu abbracciassi,
forse questo
il nazismo,
perché aveva paura che forse bevendo un bicchierino di Fanta io diventavo in un con un solo uomo nazista.
Invece la Coca-Cola,
il piccolo tenero bimbo nazista. Bimbo nazista. E quindi praticamente pare che nel 43 non avendoci a disposizione la Coca-Cola furono vendute oltre 3 milioni di bottiglie di Fanta solo in Germania,
crisi d'astinenza,
e quindi quanti, praticamente partirono eccetera eccetera. A quel punto poi, quando la guerra poi finì, questo funzionario, questo dirigente della Coca-Cola riprese i contatti con l'azienda, riconsegnò stabilimenti, profitti e attività dell'azienda, che cominciò quindi, riprese a produrre Coca-Cola in Germania. Ci fu però un'indagine interna dell'azienda per valutare cosa accadde diciamo in quegli anni. Allora Coca-Cola disse: allora, lui non è mai stato nazista, quindi mi fa capire che lui era nazistissimo, e per, come dire, salvare la Fanta,
e se è nazista lo portiamo in America, dichiararono,
denazistizziamo, diciamo così,
bevi un goccino di Coca-Cola, tornato normale
via, dai, alla grande con il capitalista come tutti noi. E quindi praticamente Lazzi, lui disse di aver incontrato parecchi problemi per essersi sempre rifiutato di essere nazista. E quindi praticamente infatti molti hanno ritenuto, anche in questo libro, no, che racconta la storia di Coca-Cola e Fanta, dicono sarebbe stato ben difficile fare affari nella Germania nazista senza alcun tipo di collaborazione. Quindi insomma, diciamo, su questo chissà. Però insomma, lui poi, la Coca-Cola disse, lui non era nazista, quindi riprendiamo la sua idea. E quindi Fanta venne poi inglobata all'interno della Coca-Cola Company,
che però poi lo capiremo, perché lo abbiamo tra poco ospite,
che poi tra l'altro non sapeva di Fanta all'epoca, era una Fanta non Fanta,
considerando quello che ci ha messo, sapete, merda veramente.
Penso di sì, perché merda. Arrivò in Italia nel 55, prodotta a Napoli, inserirono l'arancia praticamente, prodotta a Napoli, ebbe poi successo nel resto d'Europa e del mondo, in molti casi avendo più successo che negli Stati Uniti, dove tra l'altro la Fanta, che è di proprietà della Coca-Cola, non ha mai sfondato, cioè la Fanta
è
un prodotto, forse è un prodotto proprio completamente europeo, non ha mai sfondato. Va bene, scaricate l'app di Radio Rock, iOS o Android, usatela per ascoltare la diretta da smartphone e tablet ovunque voi siate, senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione. Con l'ultimo aggiornamento poi potete conoscere in tempo reale gli artisti e le band presenti nelle playlist delle nostre trasmissioni. Ci fermiamo, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Rock Believer, loro sono gli Scorpions su Radio Rock. Allora vediamo un po', 3899 106 600. Andrea scrive: il cambiamento della partecipazione della gente alla politica è iniziato con la fine dei partiti e la personalizzazione della politica, che ha portato alla fine delle sezioni di partito di quartiere, nei collettivi a scuola, le assemblee. Adesso si cercano i nomi che possono risolvere i problemi, non si parla più di programmi politici, ideologie, e la gente sceglie il nome che gli dà più fiducia, un po' come se fosse il calciomercato. Ma sai, io non sono molto d'accordo su questo, nel senso che secondo me anche prima c'era la gente disinteressata e poi c'erano le sezioni di partito. Anche oggi ci sono persone interessate alla politica che in qualche modo la vivono anche proprio in modo attivo, fattivo, e poi ci sono persone che si disinteressano, e c'erano anche 30 o 40 anni fa, secondo me. Allora, buongiorno direttore, il fatto non è che a noi non interessi la politica, che secondo me noi veniamo sempre più allontanati dalla politica stessa, perché si dice tanto il popolo è sovrano, ma qui manco si vota più, perché se il presidente lo avesse votato il popolo, magari ci sarebbe stato interesse con tutti i precedenti presidenti del consiglio che non abbiamo votato noi popolo. Niente, se ne esce, ragazzi, non ci riesco, che dobbiamo fare? Niente, vabbè, andiamo avanti, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, io su 5 Stelle ho solo l'esperienza diretta di mia madre, che è impiegata al comune.
Sì.
Vi posso dire che non c'è niente di peggio di una persona impreparata in posizioni di potere, perché è arrogante, vero. Che pensa di sapere e non sa,
fa danni,
e in più non combina un cazzo.
È vero, è vero, sì, sono d'accordo.
Ma danni,
sono
ragazzi,
d'accordo.
Perché gli viene quel delirio di onnipotenza. Dovuta dal fatto, adesso te la faccio vedere io, una persona normale cosa fa.
Oh, c'è Chiara che scrive: tutto è politica, tutti devono fare politica, che non significa entrare in Parlamento, ma semplicemente interessarsi alla cosa pubblica e sapere come funziona e cosa succede. Ancora, vai Matteo, vai, sentiamo. Vai.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Questo discorso mi viene in mente un'intervista che fecero a un noto, non mi ricordo bene il nome, allenatore di pallavolo sudamericano, mi sembra.
Velasco.
Ai suoi che si lamentavano del compagno che gli aveva passato male la palla, eccetera. Lui diceva: tu che puoi fare? Cioè, quello che proprio stai dicendo, cioè l'individuo cosa può fare? Dice: io voglio schiacciatori che schiacciano palle alzate male, cioè ognuno deve metterci il suo per fare qualcosa. Per esempio, dalla lampadina è proprio calzante.
Giustissimo, giustissimo, grazie. Quindi era pallavolo, no pallamano, però.
Pallavolo.
Devo dire giusto, e anche negli ambienti di lavoro, no? Io ribadisco sempre. Quando ti trovi ad essere, diciamo, un po' il coordinatore, il capo di un gruppo di lavoro, ognuno deve fare il suo, perché se cominciano a dire però è una tendenza umana, ragazzi, umana. Quando ci si sente scoperti su una cosa, io ti dico: Maurizio, fai quella cosa lì,
però Alessandro non la fa,
però Tirocchi non l'ha fatta, però
è vero, io non la faccio.
È una cosa, diciamo, proprio che viene spontanea, c'è poco da fare.
Buongiorno. Ciao. Signori. Ciao. Allora Emilio, tu hai perfettamente ragione. Peccato che poi chi vota è il popolo sovrano e che sceglie queste persone, quindi non so se è incompetenza di politica o non gliene frega niente, quindi basta votare il primo a caso.
Sì.
E poi secondo me, se veramente arrivassero dei politici che vorrebbero stravolgere questo sistema, secondo me noi italiani abbiamo un po' paura dei cambiamenti radicali.
Bene, non credo che siano il problema degli italiani, è l'essere umano che ha paura del cambiamento.
C'è un piccolo
radicale.
Problema di un comparto della società che soprattutto in questa pandemia noi abbiamo molto affrontato, che viene spesso sottovalutato, che è il ruolo che può avere la comunicazione. Anche in quel caso la comunicazione erra nel non spiegare esattamente come stanno le cose. La comunicazione, l'informazione ha un ruolo importante nei paesi civili.
Allora possiamo però dire che non è il governo che l'Italia ha votato, ragazzi, ancora un'altra volta. non si votano i governi. Questo è un altro
però. Adesso voglio trovare proprio
Allora forse se capivo, allora poi dice che uno non parla di analfabetismo funzionale, allora no, ma non dire che lo trovi, tanto tu glielo leggi.
Vorrei leggere una cosa proprio,
se tu glielo leggi loro lo capiscono lo stesso, perché non lo vogliono capire. Questo è il problema, perché l'abbiamo spiegato tanto, tanto chiaro: non si votano i governi, si vota il Parlamento, cioè noi eleggiamo i deputati, deputate, senatori e senatrici che andranno a sedere sugli scranni rispettivamente di Montecitorio e di Palazzo Madama, questi due palazzi dove si esercita il potere in Italia legislativo. Ora, poi all'interno di queste 1000 persone che noi eleggiamo, 5, cioè quelle che sono, in questo momento sono 1000, ma poi saranno meno, nel momento in cui eleggiamo queste persone, si formano delle alleanze tra partiti, tra movimenti, tra partiti. E sulla base di queste alleanze il Presidente della Repubblica, scelto dal Parlamento anche lui, perché ricordiamo che anche il Presidente della Repubblica non è una carica eletta dal popolo, come ben sappiamo, come ben dovremmo sapere. Il Presidente della Repubblica giorni. Anche se si sta parlando, no, di provare il presidenzialismo eccetera eccetera, comunque il Presidente, per esempio in Francia è eletto il Presidente della Repubblica, perché le funzioni, gran parte delle funzioni che da noi ha il capo del governo, lì ce l'ha il presidente, perché il presidente ha dei poteri molto più ampi e molto più reali, concreti, rispetto al nostro Presidente della Repubblica, che è un po' la regina Elisabetta sostanzialmente, qualcosa in più, ma insomma. Detto questo, lui elegge il presidente il capo, presidente del Consiglio dei Ministri, che forma l'esecutivo, cioè che forma il governo. Spero che sia chiaro, che vi devo dire, ragazzi. Anche questa cosa qua, no? Che era stato votato un governo Movimento 5 Stelle Lega. Non è stato votato. Allora,
assolutamente no. Anzi,
non è stato votato un governo.
Anzi.
Non solo, ma i governi, ragazzi, sono espressioni delle alleanze che si creano in Parlamento. È la Costituzione di cui tanto ci riempiamo la bocca che ha voluto questo. Quindi ci sono 1000 persone in Parlamento. Oggi esprimono un tipo di governo. Domani potrebbe cadere il governo, come è successo tante volte nella storia repubblicana, e il Presidente della Repubblica ha mandato ad un'altra persona di fare un altro governo con le stesse persone che noi abbiamo votato, che vanno che stanno in Camera e Senato.
Questo è il presupposto per cui chi vuole il maggioritario vero da anni si batte per averlo, e cioè per evitare questo tipo di discorsi cambiamo la, diciamo, la legge elettorale e proviamo a rendere certa una maggioranza.
Non si riesce a allora, e Valentina mi insiste, ma fino a qualche anno fa non era così. È sempre stato così, Valentina.
Un'inesattezza, quando, davvero.
Come fino a qualche anno fa?
Si votava per il maledetto PDC. Che è PDC? Non mi sfugge.
PDC?
Ah, presidente del Consiglio, devo dire. No. Si votava, Valentina, per il
1946 che non si vota per il presidente del Consiglio.
Ma dove hai abitato? Aspetta. Ora scrivo nella chat di Telegram. Non bisognerebbe rispondere agli ascoltatori. Io ho sempre detto in riunione, non ci mettiamo a battibeccare. No. Però scrivo un no bello grosso, perché forse... così è più chiaro. No, bello grosso. Quanti punti esclamativi ci metto?
Te ne 10.
Quanti ce ne entrano?
No, ci ho scritto Valentino. No, con 70 punti esclamativi. Bravo. Non è così, ragazzi. Non si elegge, non si è mai eletto il presidente del Consiglio. Ma
se non vi fidate, fate una piccola ricerca su internet digitando come si vota e come si forma il governo in Italia.
Non riusciamo.
Ti renderete conto che non è che noi lo sosteniamo. Funziona così.
Ragazzi, che dobbiamo fare? Va bene, arrivano gli Strokes.
Radio Rock Podcast.
Va bene, erano gli Strokes con The Adults Are Talking.
E l'amico della Fanta nazista non può adesso, dice, se lo possiamo chiamare dopo le 8.47, se è possibile.
Bene, dopo lo chiamiamo. Allora, intanto c'è Valentina che insiste.
E niente, Valentina, come
e
direbbe...
E dice... No, lascia perdere.
No, come direbbe mia nonna. No, lascia perdere.
Calma,
una materna. Lascia perdere.
Ha dovuto dire per forza. Io ho detto lascia perdere 4 ore fa. L'ha dovuto dire per forza. E allora, a questo punto, Maurizio, a questo punto, tu ti becchi le conseguenze.
Non ci dicono le parolacce. Io sono piccolo.
Ragazzi, allora, per quanto mi faccia schifo sta faccia, era uno dei manifesti in campagna elettorale. Si votava avendo una minima di che andasse al potere come presidente del Consiglio. Ora può essere che voti 5 Stelle e al governo te ci ritrovi Draghi o Monti. Allora, ragazzi, provo di nuovo per la terza volta oggi a rispiegarlo. Allora,
mi puoi spiegarlo per favore correttamente? Perché finora lasciatemi un minuto
e provo a spiegarlo. Allora, il fatto che sulla scheda elettorale Silvio Berlusconi abbia scritto Berlusconi presidente non vuol dire che noi, cara Valentina, Santa Madonna, noi votassimo Berlusconi come presidente. Vuol dire che lui si proponeva a capo di una coalizione, in questo caso di centrodestra, che avrebbe poi proposto, in caso di vittoria, al capo dello Stato lui come premier. Ma il capo dello Stato avrebbe potuto anche nominare qualcun altro. Cioè, nel senso, noi, è il capo dello Stato che sceglie il presidente del Consiglio, non lo votiamo noi. Quindi Berlusconi ti dice, e lo si può fare prima e si può anche non fare prima, ti dice, se noi dovessimo raggiungere un'indipendenza dal punto di vista numeri in Parlamento, ci presenteremmo per governare con me come premier, che è una scelta, come dire, assolutamente
legittima. Te la rischi, no? Punti su qualcosa.
Assolutamente legittima. Però cosa può succedere? Che poi non si verifica quell'alleanza e quindi quel nome non viene più utilizzato, perché quell'alleanza lì non c'è più. Non c'è perché non esce dalle urne. Quindi questo
è il tuo alleato... che ti serve per avere la maggioranza, propone un altro nome. A quel punto quel nome diventerà il presidente. Ora, la sorte ha voluto che poi è successo che, ma tu non hai votato,
non c'è
Berlusconi
nessun tipo di, ma non c'è mai stata nessun tipo di garanzia. Tu hai votato Forza Italia e ti sei ritrovata poi che, se Forza Italia con i partiti che l'appoggiavano all'epoca avevano i numeri, proponevano Berlusconi presidente, e il Presidente della Repubblica non è che dice no, io voglio un nome, non è che si impunta e dice, lui, il Presidente della Repubblica, deve scegliere quello che garantisca maggiormente che si possa governare. Ragazzi, io non so più come dirlo.
Tra l'altro, aggiungo un altro dettaglio. Presidente della Repubblica dà un incarico.
Aggiungo il fatto che lui abbia scritto Berlusconi presidente sulle schede non è che ha cambiato la legge, non è che vuol dire che allora
Costituzione.
È un modo di comunicare, è una forzatura della comunicazione per far sì che tu pensi di poterlo fare. Il Presidente della Repubblica, tra l'altro, dà un incarico ad un nome, cioè il Presidente del Consiglio, di presentare una squadra. Nel caso in cui quella squadra non piaccia, il Presidente della Repubblica ti può pure di fanne un'altra, ok, ad un sebono, chiamo Mario, fai
non
una squadra.
Non è che non piaccia, perché non è un gusto personale.
No, che non metta d'accordo.
Che non crei quei presupposti che consentano la governabilità. Ecco, questo è il punto.
Per esempio, non prendere una mozione di sfiducia 3 mesi dopo essere saliti al governo.
Anche questa cosa qua mi fa capire che, ragazzi, siamo proprio indietro, nel senso che se non si sanno queste cose, che sono proprio delle nozioni anche molto semplici, vuol dire che siamo proprio lontani.
Anche i basilari.
Allora, basi del mestiere. Allora, se andiamo per canzoni, ci scrive Tania: Patti Smith cantava People Have the Power, ma dal potere derivano responsabilità e a molti di assumersene non hanno proprio voglia. Il voto, per esempio, è un diritto, ma prima di tutto un dovere. Se si vuole esprimere dissenso, si può annullare la scheda, almeno per me è così. E per te è così, e vai a annullare la scheda. E altri faranno altre scelte. Vai,
ciao ragazzi, buongiorno. Io volevo mandare un messaggio a quell'Alessandro di Albano Laziale che gli è nato il figlio.
Sì.
Sappi che tu sei un politico da adesso in poi, nel senso che tu eserciterai un potere e creerai una coscienza sociale.
Piccolo bimbo.
E quindi avrai una, farai degli atti politici.
Certo,
a casa,
certo, è esattamente
insegnando
così.
A tuo figlio quello che vorrai insegnare.
È esattamente così.
Oh, è molto importante.
Oggi Patrick Zaki, grazie Lorenzo, torna nell'aula di un tribunale, esprimere un pensiero rivolto a lui per sostenerlo. Anche questo è un atto politico. Scusate la parentesi, assolutamente sì. Sentiamo Luigi, vai.
Buongiorno ragazzi,
ciao, ciao.
Sì, infatti prima si chiamava la fantazista.
Esatto, esattamente, esattamente così, poi sentiamo ancora.
Da come avete descritto come hanno fatto la Fanta, tutti gli ingredienti, sì, di che doveva sapere, pensavo stesse a parlare di quello che ha inventato il chinotto.
Attenzione, attenzione, attenzione.
Il chinotto è buonissimo.
Attenzione, attenzione. Sì.
Il chinotto non si può bere.
No, no, lei intendeva forse un altro tipo di chinotto.
Non
chissà,
azzardare,
chissà,
proprio, chissà, non scherzare sul chinotto.
Non era forse quel chinotto lì.
È una
lì, non era quello lì, credo
che
non era quello lì, credo, Mauri. Mauri non era quello
Mauri
lì. Attenzione, cioè, Mauri,
allora era.
Parlava di un altro chinotto,
ci siamo
Mauri.
Capiti, Mauri.
Mauri, ci siamo capiti. Mauri. Dai, basta, dai, no, dai.
Piantala lì.
Mauri, dai, piantala lì, dai.
Piantala lì, Mauri.
E insiste ancora, dai,
no, no,
Mauri.
No, 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 Mauri, no, 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 no.
Oh, e basta.
Piantala lì.
Dai, Mauri.
Insolente.
Hai sentito nella pubblicità c'è la famiglia Mauri.
No,
Mauri. Mauri. L'ha dovuta dire.
Enzo Mauri, no, probabilmente il nostro amico Enzino. Vai.
Che salutiamo e ci guarda da lassù.
Ah, che scoramento certi commenti. Ignoranza e populismo a go-go, scrive Carla. Buongiorno, io non riesco a connettere l'account Twitch Amazon per Radio Rock. Come faccio a dire to? Mo te lo dico, tra un attimo te lo dico. Abbi aspetta, pazienza aspetta. E tra pochi secondi
le istruzioni belle,
io
belle,
te lo dico. Vai.
Sti cazzi.
Dai, attenzione, non è così. Non che è così, cosa? Non è così.
Il problema nostro in Italia è che ci abbiamo mille partitini. Vabbè, e questo è un problema discorso grosso. Se noi ci avessimo tre partiti come negli altri stati, tutti questi giochetti o ricatti che fa il partitino che te fa cadere il governo non ci sarebbero. Tre
aspetta
partiti, punto.
Aspetta un secondo.
Là e mezzo.
Aspetta un secondo, perché poi c'è un problema di rappresentanza, di governabilità, ma c'è anche un problema di pluralismo. Pluralismo. Volevo dire una cosa, scusa, il Mauri, il chinotto del sud. Questa mattina parleremo di chinotti. Il chinotto ce n'è vari tipi. C'è il chinotto neri e ci sono altri tipi di chinotti. Non tutti i chinotti sono uguali, cara Giada. Valentina scrive e vabbè. Come per dire, e allora c'avete ragione voi.
Ragione te.
No, no, non si è resa. È quelle vabbè, come di vabbè, allora c'avete ragione voi. Allora. Tra l'altro, corredato, scusami, di 1000 punti esclamativi con qualche uno in mezzo. E allora, Valentina, sei te, però, ce lo stai a fare apposta.
E vabbè.
Allora, la domanda è: 3899-106-600, cosa possiamo dire a Valentina per convincerla che non abbiamo detto già? Diciamo così, cosa possiamo dire?
Per rispondere all'amico prima del discorso dei partitini, c'è un, se ti capita, recupera, è sul Corriere della Sera di ieri, un articolo meraviglioso di Antonio Poli.
Polito.
O Politò,
che è stato non solo spiegato tante volte,
che descrive come ad oggi probabilmente l'Italia non sia proprio pronta per quel discorso che fai tu. Forse noi a livello di DNA, mi viene da ridere, siamo invece un paese in cui vige il proporzionale.
Attenzione.
Per questo è al vaglio, per esempio, la, come dice, dire, il recupero di questa legge elettorale con una soglia di sbarramento un filo più alta per evitare questo frazionamento.
Bene, bene,
forse
bene.
Noi non siamo da maggioritario.
Colleghiamoci con una scuola, allora attenzione. Ah no.
Pronto?
Questa e sei Kidza, loro sono gli MGMT.
Radio Rock Podcast.
Allora, Try Better Next Time, Placebo 8:37. Allora, ti dico una cosa, purtroppo è morto anche Maurizio Zamparini. Stamattina stiamo dando tutte notizie luttuose, perché è morto, abbiamo detto, Tito Stagno, è morto... Tito Stagno era in là con gli anni, quanti anni aveva?
92.
92 anni, mentre Maurizio Zamparini aveva 80 anni, ricoverato da un mese in ospedale, ex premier, oggi parliamo di premier, ex patron del Palermo e anche del Venezia.
Personaggio vulcanico.
Personaggio, sì, particolare, insomma, così, che ha in qualche modo colorato, no, il calcio degli anni 2000.
Fine 90 e fine 90, 2000, lui comprò il Palermo, al quale regalò una grande cavalcata calcistica dopo anni, perché al tempo fece scalpore, perché lui doveva praticamente ingrandì la sua azienda dei supermercati, scendendo al sud d'Italia fece un'operazione in realtà molto intelligente, cioè mi compro il Palermo e con un ritorno pubblicitario incredibile, però regalò al Palermo dopo veramente tanto tempo una parentesi davvero
Delle belle gioie culminate anche con poi un Palermo in zona Champions in quell'anno,
ma lì
in cui...
quegli anni ci giocava Cavani, ci ha giocato Toni, ci ha giocato
belle
Dybala,
soddisfazioni
grosso,
assolutamente assolutamente sì. Allora vediamo un po', 3899 106 600, sentiamo ancora, vai.
Il condomino che cambia la lampadina nel pianerottolo è perché sente quel condominio anche roba sua,
certo.
Evidentemente noi italiani non sentiamo nostro questo paese.
No, ma certo non so che no.
Chi sia
no.
La colpa, se
no, certo che no.
È chiaro. Di chi ci ha governato.
Ma tutte e due, ragazzi, perché le responsabilità di chi governa sono evidenti, sono chiare. Ma purtroppo questo è come chi va in analisi, no? Va in analisi da uno psicoterapeuta e gli fai. Tu sei magari sei un uomo eterosessuale, perché la mia compagna, oppure viceversa, il mio compagno è così, è e di solito ti senti rispondere all'altra parte, sì, ma in tutto questo la tua parte dove sta? Cioè nel senso, no, il tu, perché un dissidio con un'altra persona, col tuo partner, con la tua compagna, con tua moglie, e con tuo marito, evidentemente, si accompagna anche a qualcosa che ci hai messo tu dentro, no? Un propellente
una
che in qualche modo è una responsabilità
personale,
che è anche la tua, che per crescere devi mettere sotto la lente di ingrandimento, perché se no siamo tutti buoni a guardare sempre che i politici, ma la parte nostra qual è? La parte nostra dove?
Buongiorno a tutti.
Attenzione.
Opinione personale, sono d'accordo con Emilio. E poi un consiglio di lettura. Eric Fromm, avere o essere.
Avere o essere di Eric Fromm. Allora, probabilmente Alessandro, l'unico modo per cambiare la nostra classe politica potrebbe essere un'elezione col 60-70% di astenuti. E perché mai dovresti cambiare la classe politica in questa maniera?
Secondo me, guarda, che caso è? Non sono convinto.
No, decidono quelli che hanno votato. È molto
capito,
semplice.
Cioè...
Non è che si annulla niente o che si crea un vuoto di potere o altro.
Per quello dico è strano.
Vai, sentiamo.
Ma perché invece il creatore della Coca-Cola di che partito era?
Il creatore della Coca-Cola? Era americano, quindi non credo fosse nazista.
Abbiamo detto altro, cioè non è che.
Vabbè, non lo so, ragazzi. È una domanda.
Guardate che poi hanno cambiato la ricetta, Cioè, lì la facevano con gli scarti il sidro di mela, aveva questo retrogusto di mela. Ma poi quando la Coca-Cola si è riappropriata delle fabbriche e delle cose, l'ha prodotta a base di arancia e quindi è diventata un'aranciata. Prima era una sorta di succo di mela annacquato e zuccherato.
Sì, l'abbiamo, grazie, ma l'abbiamo detto, grazie di tutto. Vai.
Arrivederci.
Dice un elefante davanti
Sentiamo.
Al frigorifero della Coca-Cola?
Cosa dice?
Elefante.
Bellissimo, bellissimo. Beh, molto bello, molto bello. Questo è difficile da capire. Va colta.
Allora, domani parlerete della storia di Adidas e Puma.
Ah, bellissimo. Quella è una storia meravigliosa. Due fratelli, ma tu ti rendi conto? Due fratelli che hanno fondato Adidas e Puma.
Due delle marche sportive ancora oggi.
È una,
diciamo
storia,
più in,
è una storia pazzesca.
Adi e Das,
due fratelli tedeschi che hanno fondato. In realtà Adidas è un acronimo, però erano i due fratelli che poi hanno discusso, diciamo così. Uno dei due si è staccato e ha detto: sai che c'è? Allora me ne vado, ne formo un'altra mia azienda.
Io formo la Puma.
La Puma.
E poi come sono nate le striscette là dell'Adidas, le divine striscette là dell'Adidas.
Invece l'ASICS, lo sai, l'ASICS è un'azienda
Anima sana in corpore sano,
perché loro volevano chiamarla Mens Sana in corpore sano, però veniva mscic e non andava bene. Allora hanno messo Anima anziché Mens ed è venuto ASICS. Se no veniva mscic.
Altro marchio che è diventato storico nel tempo.
Sì. Allora, ma educazione civica nelle scuole non si fa più. E poi sì, dai, il Parlamento come Facebook, puoi mettere il mi piace, ma forse arriveremo, diciamo, a una forma di democrazia così. Con il mi
piace. Preparatevi, perché adesso la prossima battaglia, almeno dialettica, nei prossimi mesi sarà. Allora, facciamo in modo che il Presidente della Repubblica venga eletto dal popolo.
Dovete sapere che ogni cosa che noi diciamo c'è qualcuno che l'ha fatta, l'ha sperimentata. Abbiamo parlato di Velasco, Ulio Velasco. Tu non ci crederai, c'è uno che ha fatto il corso di leadership di Ulio Velasco,
perché lui fa ste robe.
Beccato uno che fa
allora, e raccontaci un po'.
Dice che precisamente in questi corsi Velasco dice: lo schiacciatore non parla dell'alzata, la risolve. Attenzione. Vai 3899 106 600, ancora. Vai.
Una volta si faceva educazione civica, ma sta cazzo di costituzione più bella del mondo.
Non ti arrabbiare.
Cari ascoltatori che sparate cazzate, ma ve la volete leggere?
Bene, allora Valentina, per convincerla che avete ragione, potete dire, perché abbiamo chiesto come fare a questo punto, è che siamo disarmati, no? A convincere la nostra Valentina che non è così, che non si elegge il Presidente del Consiglio, non si è mai eletto il Presidente del Consiglio. Nostra amica ci scrive: per convincerla che avete ragione, potete dirle di andare su internet e prendere in mano la Costituzione italiana, articolo 92, così tanto per... sì, però raga, qui mi sembra che si stia giocando ai primi della classe. Quando dite quello che dite è giusto e corretto, ma forse c'è una falla nel sistema o fanno i vaghi, perché i governi tecnici hanno compiti ben delineati, primo fra tutti portare il paese a nuove elezioni, non certo purché si vada avanti, pandemia, crisi o meno. Ma chi ha detto questa cosa, ragazzi? Il governo può essere fatto da chiunque, cioè chiunque può essere il Presidente del Consiglio, un esponente di uno dei partiti, sì, di maggioranza, esatto. Oppure, se i partiti non raggiungono una maggioranza, una figura ponte, cioè una figura tecnica o politica che in qualche modo, come è stato negli ultimi casi che abbiamo avuto modo di verificare,
Conte, no?
Una figura che possa in qualche modo avere i voti di più partiti che consentano di arrivare a una maggioranza, se la maggioranza non c'è. È tanto semplice.
Poi anche sta storia, perché io sto, vedi anche qui di nuovo l'informazione e una parte di informazione e il dubbio instillato. Mi spiegate noi, anche da ignoranti, che ci avete contro questi governi tecnici che adesso sono diventati, eccolo, il male del governo tecnico? Ma voi sapete che cos'è un governo tecnico e le competenze? E non andate dietro.
Ogni opinione espressa nel quotidiano è un modo di fare politica da ognuno di noi. Caro Emilio, mi ha fatto tornare indietro i decenni. Affrontavamo questa discussione in prima media, l'educazione civica a scuola dell'obbligo. Sì, però questo non è il Presidente della Repubblica che abbiamo votato noi. Ci boicottano, non ci mandano a votare il Presidente della Repubblica. Scherzavo, so che il Presidente della Repubblica non si vota direttamente. Sì, ma tu ci scherzi, ragazzi, ma c'è qualcuno che lo pensa, forse, che lo dice probabilmente.
Sì, perché sono anche cose che sono state dette da alcuni politici.
Purtroppo. Sì, Mauri, purtroppo
però
sì.
L'ascoltatrice meno, un po' più delicato, se non l'ha capito spiegaglielo bene.
Allora, subito in culo,
No, è un modo così. Di dire,
però io t'ho visto
un detto popolare.
Però lui l'ha detto.
T'ho visto da un quarto d'ora prima
che detto popolare.
Ma lui te l'ha detto. Radio Rock.
Super classico. Radio Rock Podcast.
Coming home, lui Ozzy Osbourne, il nostro super classico. Allora vediamo un po'. Intanto vi devo dire che sono contentissimo. È una cosa un po' impopolare questa, tanto ormai ci siamo, che ci frega. Sono contentissimo di come si sta ponendo Spotify, nel senso, sta facendo secondo me le cose giuste e che avrei fatto anch'io e che deve fare secondo me un'azienda. Cioè, di fronte ai ricatti, tra virgolette, per carità, peraltro legittimi, di Johnny Mitchell e Neil Young, che hanno detto o Joe Rogan o noi, Spotify giustamente li ha accompagnati all'uscita. Prego, andare, circolare. Però poi ha detto, magari sarà una grande cazzata, perché è chiaro che sappiamo come funzionano le cose. Se Joe Rogan porta soldi, è chiaro che Joe Rogan resta. Però hanno promesso che faranno di più per contenere la disinformazione sul coronavirus. Quindi l'amministratore, il CEO di Spotify, che non so se l'avete mai visto, ma sembra un sembra un punk di... è pelato, però sembra un punk di svedese, sembra, sai, uno di quelli tipo ti ricordi di Trainspotting, sembra un po' uno di quelli,
un fattone
svedese.
Guerra Radio Rock contro Spotify,
no, anzi, io sto dicendo, secondo me ha fatto bene, però ha annunciato nuove iniziative in risposta alle critiche di Neil Young per gli altri contenuti considerati ingannevoli o pericolosi, che a me sembra giusto. Cioè, nel senso, il problema lo risolviamo a nome nostro, non è che tu ci fai gli out, caro Neil Young.
Però è pur vero che se qualcuno non avesse preso posizione, questo tipo di comunicazione ci sarebbe.
Bravo
bastante.
Maurizio, hai ragione anche te, però. Nel senso che Neil Young poi ha smosso comunque un processo, no?
Maurizio,
attenzione. Allora, vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600. Vai, vediamo.
No, Valentina c'ha ragione. Qui a Pyongyang abbiamo votato tutti Kim, presidente.
Ok, vai, sentiamo.
Comunque io un po' lo ammiro, Berlusconi.
Sì.
Io già adesso vorrei stare in ciabatte e copertina sul divano tutto il giorno, invece lui ancora
lo so,
che vuole lavorare.
Il mondo è bello perché è vario. Tantissimo. Volendo, se hanno il 51% possono cambiare chi vogliono presentare come Presidente del Consiglio. Sì, possono anche cambiare, certo, possono decidere anche dopo, si può decidere anche dopo le elezioni a seconda delle maggioranze che vengono fuori. Si deve fare educazione civica in maniera seria dalle elementari, scrive Francesca, io per Valentina ho optato per un emoticon di Einstein che si dà una pacca sulla testa, come a dire, vabbè, ci
simboleggiare quello che sappiamo tutti.
Di che partito è tuo padre? Il padre di chi? Non ho capito. Francesco chiede di che partito è nostro padre.
Ma il nostro padre, il nostro padre celeste,
di che partito è nostro padre? Poi qualcun altro mi manda un meme, cosa c'è dentro? Non ce lo dicono, la foto della Coca-Cola.
Sì, pensa che bello, poi, se c'era un meme di Einstein con uno ti entra in testa, no.
Beh, che bello, è bello.
Mauri,
tu però, tutta insisti,
la mattina,
Mauri,
tutta la mattina,
avanti,
no?
Sì, vero, sono tutta la mattina.
No, veramente buongiorno, non è andato proprio così, è che Adi Dachsler ha diseredato uno dei due fratelli, sì, dei due figli, e l'altro si è trasferito in Sud America per creare la Puma. Insomma, non è che si sono divisi.
Però stai calmo,
si sono divisi, di
sì,
fatto.
Si sono litigati.
Hanno litigato, che devo fare?
Vabbè, si
hanno
dai.
Litigato, vai.
Non c'entrerà niente, però mi accorgo che sto arrivando verso Aprilia. Quando il segnale viene sovrastato
dalla
radiaccia maledetta.
Vabbè, calma, dai, calma.
Peter, cartelloni.
Ti volevi solo sfogare.
Asce del lato dei panziloni.
Allora, ragazzi, allora ne ha per tutti, Fabrizio ne ha per tutti questa mattina. Buongiorno, nelle scuole si fa educazione civica, ci informa Sara. È incredibile. È allora, vero. Io personalmente il governo tecnico lo apprezzo molto di più di quello classico, di quello politico, si dovrebbe dire. Vabbè, comunque, magari sempre così. Sono gli unici governi che nel bene e nel male hanno. Anche questo, però, è un segnale grave di antipolitica, cioè un segnale grave di sfiducia nei confronti della classe politica in generale, no? Come dire, ci vogliono i tecnici, ma anche quella è una forma di politica, ragazzi. Anche il tecnico che va a ricoprire determinati incarichi è una forma di politica.
Certo che sì.
Di che partito è tuo padre? È riferito al tizio che chiedeva il partito dell'inventore della Coca-Cola. Va bene, ok. Poi ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Guardate, oggi mi avete fatto capire una cosa, che io sono classe 81, quindi chi come me ha iniziato a votare subito prima o subito dopo l'entrata in politica di Berlusconi ha una visione completamente distorta di quello che è la politica italiana e quello che dovrebbe essere.
Questo è possibile, diciamo così. È possibile, vai.
Secondo me, per dare un segnale a questo paese, dovremmo scorreggiare tutti insieme 60 milioni all'unisono.
Bene.
Rosardiamo. Un'ipotesi da vagliare.
Un terremoto, forse. Un maremoto.
Purtroppo. In Italia ce la ritroviamo in Croazia.
Fallo parlare.
Sono i veti che contano,
per ride con un pazzo. Basta poco che fate ridere, Mauri. Mi avete fatto venire in mente quando insegnavo inglese nelle caserme. Uno studente disse: meglio l'Inghilterra, dove si vota il re e basta. Via, avanti, forza. Il ragionamento di Velasco non è altro che la causatività. Ci scrivete: io l'ho imparata in un corso di formazione anni fa e ne ho tratto infiniti vantaggi. Qualunque problema mi si ponga, io cerco di sentirmene causa, partendo dalla domanda: cosa potevo fare io per evitare che accadesse? Aiuta tantissimo a migliorare noi stessi, vi consiglio di provare. E poi c'è qualcun altro che dice che oggi siamo antipatici, perché diamo addosso a tutti. Abbiamo una parola cattiva per tutti.
Però posso dirti una cosa: il fatto che diamo addosso a tutti significa che non siamo antipatici, anzi, siamo molto democratici.
Ma vogliamo dire che noi li facciamo per farli crescere?
Per voi
lo facciamo.
Eliminare quell'inutilità di religione a scuola e mettere educazione civica come si deve.
Educazione civica c'è.
Guarda, leviamo la religione e basta.
Perché devi togliere le...
Perché non serve
quando
un cazzo.
Oggi è così importante conoscere le varie religioni.
No, ma Maurizio, ti prego, Maurizio. Prego? Questa cosa no, Maurizio,
perché
ti prego.
Questa cosa no.
Però, storia delle
religioni. Ma guarda che l'uno non esclude l'altro. Ma perché l'uno deve escludere l'altro?
Allora, per mille motivi. Quanto tempo abbiamo?
No,
un'ora e cinque.
Io a scuola ho studiato sia l'uno che l'altro.
Ale, tu devi andare, Mauri, tu rimani con me.
Abbiamo un'ora
per parlare di questa cosa. Ti faccio l'elenco dei motivi per cui è una cazzata.
Ma se studia
storia delle religioni,
all'università se studia a scuola delle religioni.
Ti ribadisco, ti faccio l'elenco. Dimmi quando devo partire, ti faccio l'elenco dei motivi per cui è una cazzata. Vado?
Dai,
parto. Ho fatto una faccia un po'. Allora, prima di tutto. Non si fa questa cosa qua. Non si fa cioè non insegnano la storia delle religioni.
Guarda che,
quindi,
guarda che sei proprio anacronistico, perché come si insegna oggi la religione a scuola tu non lo sai,
no,
perché
lo so,
non
lo
fai
so,
parte della
lo so,
scuola
lo so,
no,
lo
so,
lo ti assicuro che lo so,
cambiata.
Ti assicuro che
è
lo so, Maurizio,
cambiata.
Ti assicuro, se fidati, se ti dico che lo so, porca puttana,
troia. Di quale scuola hai come punto di riferimento?
Vabbè, sì, là lo sei te. Che c'hai la tua scuola come punto di riferimento. Non lo sai, Maurizio, hai lo stesso punto di riferimento che ho io.
Allora, perché lo dovresti sapere tutte e due? Probabilmente entrambi sapete una parte della storia. Perché
come tutti.
E allora perché
assolutismo?
Possiamo ragionare quando si parla con una persona, certo. Evitare di dire tu che ne sai? Perché questo è il primo presupposto sbagliato. Allora, quindi, prima cosa, siamo in un paese laico, io non voglio l'insegnamento della religione nelle scuole. Io posso parlare per me
della religione cattolica,
ma di tutte le religioni, non serve a niente.
Però
superiamo le religioni, cazzo, ancora. Nel 2022 ancora con le religioni.
È lo stesso atteggiamento
John Lennon del 1975, no religion too.
Questo è lo stesso atteggiamento di attribuzione esterna, per cui se si insegna una cosa non si può insegnare l'altra. Il fatto che non si insegni educazione civica, e comunque se insegna nelle scuole si insegna educazione civica.
Sì, io la trovo, però Maurizio, la trovo
una cazzata. Perché allora si può dire, allora
togliamo la storia per fare la geografia.
Allora, intanto togliamo scusami dottor, intanto togliamo la religione, scusa tutto. Togliamo la religione.
Riformiamo.
No, la togliamo che non serve a nulla. Che vuol dire riformiamo? Se è un'altra
segnale il fatto che purtroppo a te non piacerà, ma la storia dell'umanità è segnata non solo da quella cattolica, da una serie di attività che
ci vogliamo evolvere o vogliamo rimanere
forse magari vogliamo studiarle e capire il perché è successo e poi evolverci.
No,
perché io penso che possa essere.
No, ragazzi, esiste la storia per questo, esiste la storia. C'è la storia e basta. La storia delle religioni la andiamo a fare all'università. Ai ragazzini dei 6 anni non interessa insegnargli la storia delle religioni. È un ipocrisia.
Perché ha deciso te. L'ha deciso te in questo
momento. È il mio parere. Che cazzo
è il mio non può essere diverso dal tuo. Se io dico che è diverso dal tuo, so cretino.
Non ho detto, chi ha detto che sei
cretino? Ti insegno, allora, ti dico qua tutti
gli altri. Sei cretino.
Maurizio, ti dico tutti i motivi, ti elenco. Rimani qua un'ora, ti elenco.
Rimani qua un'ora, ti elenco.
Atteggiamento saccente.
Ma saccente, Maurizio, che cosa vuol dire saccente?
Beh, no, sei stato saccente. Chiedi scusa.
Vabbè, sì, scusa, Maurizio.
Chiedi scusa. Cazzo.
Ti voglio bene anch'io.
Vabbè, allora senti, facciamo.
No, ti chiedo, ti posso chiedere scusa. Basta con questa religione a scuola.
No,
basta.
Scusa, ragazzi, basta. Allora facciamo una. Basta. Adesso c'è un'ora di tempo. Facciamo un referendum? Un plebiscito. Un referendum.
addirittura già.
No, plebiscito. Basta, leviamola 99%. Allora adesso facciamo un sondaggio qui sul sito. Basta. Sulla. Come si chiama? Basta. Sul canale Telegram.
Facile, però.
Come si chiama? Canale Telegram. Facciamo il sondaggio veloci, ragazzi.
Però
su canale Telegram.
Qui giochi facile, hai già vinto.
Che devo fare? Devo fare su Basio?
No, però per dire che vedi che sempre.
Beppe Cuba, sei all'ascolto, direttore di su Basio. Me lo fai fare a su Basio, per favore?
Dipende sempre da a quale auditorio parli.
Vogliamo parlare con Stefano Bragatto, direttore, mio amico, direttore di Radio Monte Carlo. Facciamo a Radio Monte Carlo?
Tu parleresti con tutti i tuoi amici direttori e potremmo fare un sondaggio.
Io ti dico questo. Leviamo la religione e basta. Siamo un anno senza niente. Poi, se vogliamo. Vogliamo parlare di storia delle religioni, ne parliamo fra un anno, perché secondo me è il classico alibi di chi vuole cambiare tutto, Mauri, per non cambiare nulla.
Questo... arrivederci.
È il classico maccadizzone mallevato. Guarda che è veramente uno schifoso. Scommetto che vuole fare religione a scuola lui, perché è veramente...
Eccolo.
Allora, attenzione, fermi tutti. Abbiamo... Ma che è?
La base.
Allora, attenzione. Ma che è?
Basta.
La base. Basta, che non finiamo più allora, ragazzi. Dai. Allora, parto? 7-7 minuti, infarinatura dei fatti del giorno attraverso lettura delle prime pagine dei giornali. 7-18, riflessioni sulla politica e sulla circolazione delle idee. Tutto conta, anche i più piccoli gesti. 7-29, Emilio, ti ricordi? Lavori a casa, ti ricordi, Emilio? 7-35, il presidente del consiglio non viene eletto dal popolo, non è una carica elettiva, è chiaro, Valentina? 7-44, gesto politico di un condomino di Emilio, il quale con alto senso di comunità ha cambiato una luce del pianerottolo. 7-56, focus, la fanta nazista. 8-10, l'essere umano ha paura dei cambiamenti radicali. 8-17, Tirocchi sottolinea il ruolo fondamentale della comunicazione dell'informazione nei paesi civili. 8.28, non si votano i governi, si vota il Parlamento. 8.34, Mauri, riguardo ai principi parlamentari della Costituzione, notando le enormi lacune di taluni ascoltatori, sbotta, nemmeno i basilari. 8.41, evidenziate le sostanziali differenze fra la Fanta e il Chinotto. 8:43, addio a Zamparini e Tito Stagno, col sorriso sulle labbra però. 8:50, di che partito è nostro padre? 8:53, Mauri ride come un pazzo a un calambur. 8:56, accesa diatriba sulla storia delle religioni, volano parole grosse seppur nell'alveo dell'educazione. Ore 9, chiude in maniera gattopardesca. Ci fermiamo un attimo, Mauri, rimani perché c'ho un'ora di cose da dire.
Un'ora. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.